Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis. Il 9 settembre di quasi un secolo fa, 99 anni per la precisione, nasceva uno dei musicisti più influenti della storia del jazz. Per molti appassionati basta il nome, Elvin Jones, l'imperatore della batteria. In tre quarti d'ora scarsi è impossibile raccontare degnamente in maniera esaustiva una storia così ricca e importante. Ci vorrebbero almeno 4, 5, 6 Bourbon Street. In questa unica puntata cercheremo di illustrare alcuni punti principali della sua carriera, che è stata fortemente influenzata dalla collaborazione con un gigante del jazz come John Coltrane. Ma non partiamo da qui. L'unica concessione alla cronologia la facciamo proprio in questo inizio di puntata. Elvin Ray Jones, questo è il nome completo, nasce a Pontiac, nel Michigan, il 9 settembre del 1927. Mamma cantante, papà prete battista, predica in chiesa, quindi la musica, si sarà capito, ha un ruolo piuttosto importante nella famiglia. Tanto è vero che due fratelli li ritroveremo nel corso della puntata. Il più piccolo dei fratelli Jones, Elvin, è attratto dai tamburi e sviluppa i primi rudimenti in una marching band della scuola che frequenta. Prima di cominciare a suonare seriamente, però, c'è il militare di mezzo. La guerra, per fortuna, è finita da poco, ma per tre anni, dal 46 al 49, Elvin serve la patria. Con la paga di zio Sam messa da parte e il prestito di una sorella, acquista finalmente la sua prima batteria. È qui che inizia la sua carriera. Ci mette un po' a entrare nel giro, ma quando ci entra lo fa per restarci. Prendiamo il debutto discografico ufficiale. È una registrazione del 1955 per un'etichetta che, guarda i casi, si chiama Debut, debutto appunto. È stata creata da un bassista molto energico e burbero, a cui è meglio non far girare le scatole, un caratterino, come si suol dire. Appare anche lui nel disco, assieme ad un altro tizio che è meglio prendere con le pinze. Il bassista si chiama Charles Mingus, l'altro suona la tromba e si chiama Miles Davis. Il battesimo discografico di Elvin Jones è Blue Moods di Miles Davis, da cui ascoltiamo questa Alone Together. Thank you. Alone Together, uno dei tanti brani pensati per Broadway, per un musical, Flying Colors, del 1932, poi adottato dai jazzisti come uno standard. Lo troviamo su Blue Moods, album firmato da Miles Davis nel 1955. Se il battesimo discografico di Elvin Jones in sé è oggettivamente straordinario, al primo colpo suona con due leggende del jazz, il disco delude un po' le aspettative, in primis dello stesso Davis. A questo proposito c'è una breve ma gustosa parentesi che non vede protagonista il giovane Elvin, all'epoca a 28 anni, ma gli altri due galletti. A quanto pare la collaborazione, che sulla carta era da non plus ultra, nasce dai problemi finanziari di Miles Davis. Quando gli offrono di registrare un disco per l'etichetta di Charles Mingus, che conosce già da diversi anni, con lo stesso Mingus al basso, sembra a tutti un'ottima idea. In studio però non scocca la scintilla. Il disco è valido sicuramente, ma ci si aspettava di più. La scintilla, in un altro senso, scocca dopo l'uscita di Blue Moods, quando Miles, poco elegantemente, commenta in un'intervista per Downbeat con Nat Hentoff, lo storico critico musicale, in maniera abbastanza sbrigativa gli ultimi lavori di Charles Mingus. Miles trova le composizioni di Mingus, cito, «dei dipinti moderni stanchi». Mingus, secondo voi come la prende? Male, ovviamente. Ed è così che scrive una lettera aperta che inizia così. «Ehi, ti ricordi di me, Miles? Sono Charles. Sì, Mingus». Il resto ve lo lascio immaginare, però se vi interessa in internet trovate la lettera aperta a Miles completa. Torniamo al protagonista di questa puntata, Elvin Jones, che dopo il disco con Miles e Mingus suona in tour proprio con quest'ultimo, che avrà sempre belle parole per Elvin. Lo chiama il grande profeta. Non era facile entrare nelle grazie di Mingus. Dopo questa esperienza, Elvin Jones comincia a farsi conoscere, e come. Nel giro di pochi anni suona e registra con mezzo mondo. Ci torneremo a breve. Prima apriamo una parentesi tra musica e genetica. Quante possibilità ci sono che in una famiglia con 10 figli, 3 di questi diventino grandi jazzisti? Non essendo un drago della statistica, evito cifre e percentuali, ma a naso direi che le possibilità sono pochine, tendenti allo zero. Non per la famiglia Jones. Mamma Olivia e papà Henry sono i genitori di Hank Jones, grande pianista, Thad Jones, eccellente trombettista, e quello che a 2 anni già giocava con le bacchette, Elvin, che diventa appunto l'imperatore della batteria da perfetto autodidatta. Suonano spesso assieme. Qui, per esempio, li troviamo nell'album Elvin del 1962. Thank you. You Are Too Beautiful, da quello che è ufficialmente il primo disco firmato da Elvin Jones nel 1962 come leader, intitolato semplicemente Elvin col punto esclamativo. In questo disco è accompagnato dai fratelli un po' più grandi Hank al piano e Thad Jones, di solito trombettista ma qui alla cornetta. In questa morbida ballad, lo standard You Are Too Beautiful, le spazzole di Elvin sono delicate e si fanno sentire il giusto. È un bel esempio di jazz raffinato, suonato con tatto e con gusto, molto lontano, oggettivamente, dai territori che Elvin Jones, va detto più degli altri fratelli, sta cominciando a esplorare, e cioè quei generi eredi della grande stagione del bebop, l'art bop, il post bop, senza dimenticare, sempre per gli amanti delle etichette, il jazz modale. In questa fase di ricerca, in questa ridefinizione dei linguaggi, l'apporto di Elvin Jones non è per niente indifferente. Con Elvin Jones e altri grandi batteristi come Max Roach e Art Blakey, la batteria viene elevata al rango di strumento che merita la stessa considerazione degli strumenti classici del jazz, per dirla grossolanamente quelli che prendono gli assoli, sassofoni, trombe, pianoforte, eccetera. Quello che spicca del suo stile, che si sta modellando proprio in questo periodo, a cavallo tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, incredibilmente stimolante e importante sia per lui che per il jazz, è l'energia, la potenza, la complessità delle sue scelte ritmiche, grazie soprattutto a un controllo, a un'indipendenza degli arti fuori dall'ordinario. Non è sempre facile suonare con lui, perché occupa, metaforicamente parlando, un certo spazio, sempre alla ricerca però del dialogo con gli altri strumenti. Ma chi suona assieme a Elvin Jones sa che vale la pena stargli dietro. E infatti l'elenco dei dischi storici in cui suona e delle collaborazioni è abbastanza spaventoso. Nel 57, per esempio, appare su uno degli album di maggiore successo di un grande sassofonista. No, non quel sassofonista, il caro John C., che rappresenta una fetta importantissima della sua storia, lo incontreremo dopo. L'altro, Sonny Rollins, con cui suona in trio in A Night at the Village Vanguard, uno dei suoi capolavori. Suona con il leggendario trombonista J.J. Johnson, con due grandi della chitarra come Kenny Burrell e Grant Green, con il compositore e arrangiatore Gil Evans, in uno dei suoi dischi più conosciuti, Out of the Cool. Suona ancora con Miles, e non in un disco minore, no, in Sketches of Spain. E a proposito di capolavori, nel 1967 The Real McCoy dell'amico McCoy Tyner si apre così, con una sua bella rullata. Passion Dance apre un album bellissimo della pianista McCoy Tyner intitolato The Real McCoy. Se consultate qualche libro, qualche sito con i 100 dischi jazz da ascoltare assolutamente, 9 volte su 10 troverete questo disco. I 5 brani, tutti eccellenti, portano la firma del leader. Il quartetto è strepitoso. Ron Carter al basso, Joe Anderson al sax tenore, McCoy Tyner al piano e naturalmente Elvin Jones dietro la batteria. Gli ultimi due si conoscono bene perché hanno militato assieme a lungo in un altro quartetto storico, quello del famoso sassofonista che, giuro, fra un po' sentiremo. The Real McCoy è considerato il capolavoro del grande pianista e fa abbastanza specie sapere che in realtà nasce da un periodo difficile per McCoy Tyner. Un periodo di profondi ripensamenti, radicali, tanto radicali da spingerlo quasi a lasciare definitivamente la musica per dedicarsi, secondo i biografi, alla guida dei taxi. Per fortuna il mancato tassista si ravvede, diciamo così, e sforna un lavoro di altissimo livello, in cui la nostra dinamo di fiducia, il batterista dall'inesauribile carica Elvin, assieme a Ron Carter e Joe Anderson, raggiunge vette creative davvero eccezionali. A proposito di album storici in cui suona il nostro Elvin Jones, assolutamente da ascoltare, più o meno dello stesso periodo, è uscito un anno prima, nel 1966, è impossibile non citare Speak No Evil di Wayne Shorter. Anche qui il gruppo, un quintetto stavolta, è di una caratura inarrivabile. Oltre al leader, l'allora 33enne Shorter, troviamo Jones, di nuovo Ron Carter al contrabbasso e due giovincelli di belle speranze, si fa per dire, Freddie Hubbard, 28 anni scarsi, alla tromba e il 26enne Herbie Hancock al piano. Da Speak No Evil, questa è La caccia alle streghe, Witch Hunt. E dopo aver ascoltato Witch Hunt del quintetto di Wayne Shorter dall'album Speak No Evil del 1966, arriviamo finalmente al grande sassofonista con cui Elvin Jones, il protagonista della puntata di oggi, ha letteralmente scritto alcune delle pagine più importanti e significative della storia del jazz, John Coltrane, quasi coetaneo di Elvin Jones, è nato un anno prima, nel settembre del 1926. Dopo una bella gavetta che l'ho visto suonare con Miles Davis e Thelonious Monk, tanto per citarne un paio, tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60 si mette in proprio e comincia a esplorare le nuove frontiere del jazz, a espanderne il linguaggio, incorporando anche influenze dalla musica indiana, per esempio. La prima volta che Coltrane e Jones suonano assieme è il 21 ottobre del 1960. Dopo quella prima volta seguono 27 album, tra cui alcune vere e proprie pietre miliari del jazz, a cominciare da My Favorite Things, grande successo non solo di critica ma anche di vendite e di passaggi radiofonici del 1961, per arrivare fino all'ultimo capitolo della loro collaborazione Meditations, pubblicato nel 1966, un anno prima della morte di Coltrane. Dal 1962 prende forma il quartetto storico di Coltrane con Jones alla batteria, Jimmy Garrison al contrabbasso e McCoy Tyner al piano. Quattro teste, otto mani più i due arti inferiori di Jones che marciano in perfetta sintonia. È con loro che intraprende un viaggio avventuroso e per certi versi periglioso, perché non sempre critica e pubblico apprezzano, che lo porta a spingere i confini del jazz sempre un po' più in là, in territori più liberi e spirituali. È con loro che contribuisce a codificare nuovi linguaggi come il free jazz o lo spiritual jazz. E in tutto questo l'apporto di Elvin Jones si rivela essenziale, con la sua intensità, il suo approccio poliritmico che gli permette di suonare contemporaneamente e in armonia ritmi differenti. La collaborazione termina all'inizio del 1966, quando Coltrane, sempre alla ricerca di nuove soluzioni, introduce nel gruppo un secondo batterista. Elvin Jones non è a suo agio e lascia la band, ma senza sbattere la porta, perché il caro John C., titolo tra l'altro di un suo album del 1965, non è solo un grande musicista, è soprattutto un amico. Il brano con cui si conclude questa puntata di Bourbon Street dedicata a Elvin viene da uno dei tanti capolavori del quartetto storico di John Coltrane. È uno dei suoi brani più famosi in assoluto e illustra in maniera lampante, direi, l'idea che la musica può e deve, per certi versi, liberarsi dalle convenzioni e dalle costrizioni. È una combinazione di suoni, di atmosfere, di ritmi, talmente potente che trascende i generi, nel senso che colpisce e influenza non solo i jazzisti, ma anche molti musicisti rock. È un inno alla spiritualità, al riconoscimento di un amore supremo. Il brano si apre proprio con il tappeto di piatti della batteria del protagonista della puntata di oggi, l'imperatore della batteria Elvin Jones. A proposito, titolo affibbiatogli da un altro grande batterista, Max Roach. Vi lascio con A Love Supreme, Part 1 Acknowledgement da A Love Supreme di John Coltrane. Sergio De Laurentiis vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona continuazione.
Thank you.